grazie dell'invito.
Grazie a te Massimo di averlo accettato. Per quasi un decennio nello staff di Mircea Lucescu alla Shakhtar Donetsk. Tu Massimo sei arrivato in Ucraina nel 2007. Ti chiedo se prima insomma di parlare un po' anche di episodi più recenti, che tipo di Ucraina hai trovato nel momento in cui sei arrivato te? L'Ucraina è uno stato ancora insomma giovane, del resto lo scioglimento dell'URSS è di inizio anni 90, quindi ti chiedo sotto quel punto di vista che tipo di zona dell'Ucraina hai trovato e che tipo di ricordi hai di quel periodo embrionale della tua avventura allo Shakhtar?
Sì, diciamo che inizialmente come stato era molto lugubre, è migliorato a vista d'occhio durante gli anni, ovviamente fino al 2014, c'era già differenza tra est e ovest, diciamo una rivalità molto più accesa diciamo che tra noi nord e sud, diciamo, ecco. Però era molto divisa politicamente tra est e ovest. Io mi ricordo quella che poi diventò mia moglie che mi diceva sempre, ah quelli di Leopoli ogni tanto mi chiamano, che è dall'altra parte dell'Ucraina, uh-huh, e parlano solo ucraino, cosa vogliono da me? E io evidentemente pensavo, boh, sono in Ucraina, in che lingua devono parlare? Ecco, queste erano le due cose che mi erano saltate subito all'occhio. Io ho preso un vocabolario italiano-ucraino e l'ho buttato via all'aeroporto perché capii che lì parlavano tutti russo.
E proprio sotto questo punto di vista, tu Massimo sei rimasto allo Shakhtar fino al 2016 e quindi hai vissuto in pieno di fatto anche quello che poi sportivamente ma non solo ha portato lo Shakhtar a dover di fatto cambiare tutto, iniziare un lungo girovagare, no? Che poi l'ha portata a Kiev, ma in quel caso ti chiedo, ecco, che anno è stato per te anche personalmente il 2014?
Il 2014 è stato come la giornata di oggi, mal di testa, preoccupazioni per le persone a cui vuoi bene eccetera eccetera. È stato da febbraio, gennaio-febbraio fino a maggio quando ce ne siamo andati, appunto quella stagione lì era 2013-2014, è stata pesante. Io ho una figlia, una ragazza, era difficile viaggiare con la squadra e sapere che in ogni momento poteva succedere qualcosa di brutto. Onestamente non pensavo a quello che sarebbe poi successo davvero nel 2014, come speravo oggi che non riceverei mai quella notizia qua, insomma.
Massi, tu hai ancora tanti amici allo Shakhtar, in queste ore sei riuscito anche solo a mandarti qualche WhatsApp, qualche messaggio con qualcuno di loro?
Sì, ho lasciato stare i giocatori poverini che penso che ne avrei già abbastanza, ecco, di quello che hanno vissuto già nel 2014. Ho sentito magazzinieri e altre persone della società, quelli più umili diciamo, perché secondo me sono quelli che rischiano di più, no? Perché non hanno nemmeno i soldi per scappare. E li ho sentiti fino a ieri sera, poi oggi ho sentito altre persone, anche italiani che vivono là, e per sincerarmi del fatto di come stessero, insomma, non stanno bene.
No. Tra l'altro Massimo ti chiedo a proposito di quel 2014 perché anche semplicemente per provare a capire anche insomma un ascoltatore che magari ha poca dimestichezza con quanto è successo la storia dello Shakhtar in questi anni effettivamente può essere anche per cercare di capire che cosa sta accadendo in questi minuti un ottimo e triste allo stesso modo esempio e ti chiedo proprio sotto questo punto di vista nel momento in cui lo Shakhtar si trasferisce a Leopoli e prendono sempre più corpo gli scontri tra le forze governative ucraine e i miliziani filorussi, come hai vissuto anche il fatto che poi la casa dello Shakhtar, la vostra casa, la Donbass Arena, fosse stata considerata un bersaglio con due ordigni proprio in quel 2014? Che ricordo hai di quel contesto?
Guarda, noi ci trasferimmo subito a Kiev in realtà. Per una sorta di scaramanzia, cioè, e fu così, noi eravamo in ritiro quando scoppiò la guerra, cioè no, veramente eravamo in vacanza quando scoppiò la guerra, era a fine maggio e noi non rientrammo mai più a Donetsk ovviamente. Praticamente noi eravamo in ritiro in Francia e si acuirono gli scontri e 6 o 7 brasiliani non volarono indietro, sembra anche un argentino che giocava con noi perché avevano paura. Noi andavamo a giocare a Leopoli che è proprio dalla parte opposta, era tutto tranquillo e anche loro rientrarono dopo un paio di settimane. Vincemmo la Supercoppa con la Dinamo e quindi Lucescu scelse di giocare in casa a Leopoli, ma noi di base eravamo a Kiev, a Sviatoshina, che è un centro, mi sembra che fosse un centro olimpico, appena fuori dalla città, dove è tuttora lo Shakhtar si allena, è sistemato, hanno fatto un campo in più nel frattempo, eccetera, eccetera. Quindi noi eravamo sempre in trasferta, ovviamente, ma vivevamo a Kiev e giocavamo a Leopoli, ecco, in casa. E fu tremendo anche solo riavere le proprie cose dalla casa. Pagammo dei ragazzi ucraini che ci portavano via tutto, noi feci da tramite anche quei giocatori. Fu già un brutto periodo, ecco.
Anche perché, Massimo, parliamo proprio delle due zone opposte, no? Dell'Ucraina, più di 600 km da Donetsk a Kiev.
Sì, sì, sono 700. Kiev è praticamente al centro nord dell'Ucraina, Leopoli è proprio dalla parte opposta, quindi ci sono quasi, non so, 1600 km, una cosa del genere, adesso non vorrei sbagliare. Le distanze sono molto ampie là, ecco. Eravamo sempre in aereo, insomma.
Massimo, lo
chiamati? Ma fortunati di avere un presidente che ci ha sempre pagato e ce l'ha portati bene, insomma.
Sì. Ecco, Massimo, da uomo di sport, quale sei? Ti aspetti una risposta forte delle istituzioni tipo la FIFA, la UEFA nei confronti della Russia? Secondo te, cioè, sarebbe opportuno che mandassero anche loro un segnale forte in questo momento?
Sarebbe opportuno, ma sono a manica di pagliacci. Hanno preso i soldi di Putin fino a ieri, quindi vediamo, ma non ci speri.
Non
so. Ma ci spero, ma non penso che partoriscano cose geniali, ecco.
Anche perché, ecco, proprio per il fatto che tu in prima persona, Massimo, hai vissuto anche tutto il pregresso, immagino che ci sia anche da uomo di sport e di calcio un certo fastidio, no? Nel sentire certe dichiarazioni da chi poi comunque ha consentito che ci, in tutti questi anni il calcio europeo e la Russia stringessero affari economici, penso a Gazprom, penso al mondiale in Russia. Sentire certe dichiarazioni da parte della FIFA, dal presidente Infantino, certe decisioni da parte della UEFA, ai tuoi occhi e le tue orecchie, al tuo cuore, appaiono a dir poco tardive, per usare un eufemismo?
Sono dei pagliacci, ribadisco. Non c'è altro da dire. Hanno sempre trattato due pesi, due misure per due stati diversi, perché avevano un'importanza economica diversa, e questi sono i risultati.
Senti, Massimo,
purtroppo è così.
Visto che tu conosci bene, no, il popolo ucraino, anche nelle sue divisioni che ci possono essere state fin dall'inizio all'interno, ecco, ce lo descrivi un po' questa popolazione, comunque sia, come ha la sua principale caratteristica, qual è la forza vera dell'Ucraina, secondo te?
Sono orgogliosi, purtroppo, e quindi pagheranno ancora di più. Di sicuro non deporranno le armi, poveretti, ma sarà peggio, ecco. Non lo so, ti auguro di soffrire il meno possibile.
Certamente.
Massimo, l'ultima considerazione per quanto mi riguarda è torno ancora una volta a quel biennio lì, quindi dal 2014 di fatto al 2016, e poi in generale anche al percorso che hai fatto, che ti ha portato insomma, scherzo del destino, proprio in Russia, e ti chiedo, sotto questo punto di vista, in quegli anni si iniziava di fatto anche qui in Italia a, in un certo qual modo e con un certo tasso, però va detto, di disinteresse generale, a seguire quanto stava accadendo al confine tra Ucraina e Russia, in particolar modo appunto nel Donbass, quindi Donetsk, Lugansk, eccetera, eccetera. Proprio la vicenda dello Shakhtar ha consentito però a tanti di seguire da vicino quella situazione lì. Ancora una volta, per chi ovviamente ha voluto in quel caso interessarsi da vicino, il calcio ha saputo anche nei tifosi, nei giornalisti, in chi ha voluto seguire, essere un volano importante per diffondere un momento drammatico, come è effettivamente per il popolo ucraino da diversi anni. Io ti chiedo se sotto questo punto di vista non tanto gli organi, chi sta ai piani alti del calcio, ti sei già espresso chiaramente, però se ti aspetti dai giocatori, dai tifosi, qualcosa di diverso rispetto a un semplice messaggio così e speranza di vicinanza, visto proprio il potere che il calcio, nell'accezione positiva del termine potere, può avere nei confronti delle persone.
Sicuramente ci sarà solidarietà, insomma è una guerra, mi sembra palese che è l'aggressore in questo momento. Non vorrei far passare il messaggio che il governo ucraino ha fatto tutte cose giuste. Questo no. Io ho sempre rispettato quelli, e ne conosco, che sono filorussi, quelli che hanno fatto pacificamente, quelli che si sono trovati a metà strada e hanno scelto di stare di là, li rispetto, quelli che non hanno mai imbracciato un'arma e l'hanno fatto pacificamente. Però vedo anche in Italia che ci siamo già divisi anche noi, o comunque c'è anche chi idolatra il nuovo genio che ha deciso questa guerra, e quindi ho poche speranze anche lì, onestamente.
Massimo, grazie davvero di aver condiviso
grazie
con noi.
Grazie Massimo, perché non era facile, quindi noi ti ringraziamo doppiamente. Un abbraccio forte.
A voi, grazie.
Ciao Massi.
Grazie a Massimo Ugolini.